Briciole di Magistero.
Quanto dura la Pasqua? Solo un giorno? Troppo poco. Dobbiamo pensarci sempre. Paolo VI, udienza generale del 19 maggio 1976. Per il cristiano la risurrezione è un eterno presente.
La Pasqua è tale festa, è tale avvenimento che ci obbliga e ci invita a prolungarne la meditazione e a inserire questa meditazione nella mentalità che deve caratterizzare la vita cristiana. Noi non dobbiamo mai, mai dimenticare il mistero pasquale. Meditiamo ancora, celebrata la Pasqua, che cosa ci resta? Il ricordo? Il grande ricordo? Sì, ma non solo il ricordo, ci rimane, noi dicevamo, ci rimane il battesimo, che è l'estensione del mistero pasquale alle singole nostre vite. Un'estensione effettiva, rigenerante. Non siamo più soltanto esseri umani e mortali, siamo cristiani e lo siamo proprio in virtù del mistero pasquale, del santo battesimo. Noi dobbiamo ancora meditare sempre questa eredità pasquale, cioè l'eredità cristiana, quel patrimonio di bene che ci è venuto inatteso e immeritato, che è come piovuto sopra di noi, inestimabile, dal fatto di essere diventati figli di Dio, fratelli di Cristo, tempio dello Spirito Santo, cristiani, cioè mediante il battesimo che ci ha comunicato in maniera soprannaturale, ma reale, come dire, la simbiosi, vogliamo dire la partecipazione vitale al dramma della redenzione, cioè della morte e della risurrezione di Cristo.
Dio parla nel silenzio. Lo sa bene il Papa teologo, Benedetto XVI, parla degli eremi, luoghi santi in cui uomini e donne consacrati intensificano il loro incontro con Dio proprio nel silenzio. Udienza generale del 10 agosto 2011.
Cari fratelli e sorelle, in ogni epoca uomini e donne che hanno consacrato la vita a Dio nella preghiera, come i monaci e le monache, hanno stabilito le loro comunità in luoghi particolarmente belli, nelle campagne, sulle colline, sulle valli montane, in riva ai laghi o al mare, o addirittura su piccole isole. Questi luoghi uniscono due elementi molto importanti per la vita contemplativa: la bellezza del creato, che rimanda a quella del Creatore, e il silenzio, garantito dalla lontananza rispetto alle città e alle grandi vie di comunicazione. Il silenzio è la condizione ambientale che meglio favorisce il raccoglimento, l'ascolto di Dio, la meditazione. Già il fatto stesso di gustare il silenzio, ti lasciasse per così ti riempire dal silenzio, ci predispone alla preghiera. Il grande profeta Elia sul monte Oreb, cioè il Sinai, assistette a un turbine di vento, poi a un terremoto, infine a lampi di fuoco, ma non riconobbe in essi la voce di Dio. La riconobbe invece in una brezza leggera. Dio parla nel silenzio, ma bisogna saperlo ascoltare. Per questo i monasteri sono oasi in cui Dio parla all'umanità. In essi si trova il chiostro, luogo simbolico, perché è uno spazio chiuso ma aperto verso il cielo.
Qual è lo stile di Dio? È lo stile di Gesù, il racconto, la parabola. Il come è importante quanto il cosa. Ce ne parla Giovanni Paolo II nella messa celebrata in Cadore l'11 luglio 1993, in mezzo alle sue adorate montagne.
Gesù parla in parabole perché questo è lo stile di Dio. Il figlio unigenito ha lo stesso modo di fare, lo stesso modo di parlare del Padre Celeste. Chi vede lui, vede il Padre. Chi ascolta lui, ascolta il Padre. E ciò concerne non solo i contenuti, ma anche i modi. Non solo il che cosa egli dice, ma pure il come lo dice. Sì, il come è importante. È importante perché manifesta l'intenzione profonda di chi parla. Se il rapporto intende essere dialogico, il modo di parlare deve rispettare e promuovere la libertà dell'interlocutore. Ecco la ragione per la quale il Signore parla in parabola. Perché chi ascolta sia libero, libero di accogliere il suo messaggio, libero non solo di ascoltarlo, ma soprattutto di comprenderlo, di interpretarlo e di riconoscervi l'intenzione di colui che parla.
In quanti modi si può declinare la pace? Attraverso quante virtù? Beh, per esempio attraverso la bontà, virtù e disposizione d'animo non troppo scontata. Elogio della bontà da parte del Papa Buono, Giovanni XXIII, radiomessaggio di Natale del 21 dicembre 1961.
Deplorare il male è triste, ma la sua deprecazione non basta ad eliminarlo. È il bene che dobbiamo volere, compiere ed esaltare. È la bontà che deve essere proclamata in faccia al mondo, perché si irradi all'intorno e penetri in ogni forma del vivere individuale e sociale. Buono deve essere l'uomo singolo. Buono perché specchio di coscienza pura, ove non entri la doppiezza, il calcolo, la durezza del cuore. Buono perché dedito a uno studio continuo di purificazione interiore e di vera perfezione. Buono perché fedele ad una immutabile fermezza di proposito cui si adegui ogni pensiero ed ogni azione. Buona la famiglia, in cui il reciproco amore palpiti come fiamma nell'esercizio di ogni virtù. La bontà addolcisce e rafforza l'autorità paterna e si diffonde dalla delicatezza materna. Essa impronta altresì l'obbedienza dei figli, ne tempera la esuberanza, ispira gli immancabili sacrifici. È ancora la bontà che deve reggere ogni espressione di vita, fuori dell'ambito strettamente domestico, ma collegata con esso. Ecco dunque le varie applicazioni che le si dischiudono nella scuola di diverso grado, nelle istituzioni varie della vita civica, per l'ordinata convivenza dei cittadini, nella tranquillità, nel rispetto, nella concordia. Buono deve essere poi l'umanità. Queste voci che ritornano dal fondo dei secoli ad ammaestrarci ancora oggi con modernità di accento ricordano agli uomini il dovere che a tutti incombe di essere buoni, cioè giusti, retti, generosi, disinteressati, pronti a comprendere ed a scusare, disposti al perdono ed alla magnanimità. Come invito all'esercizio di tale dovere, torno opportuno il richiamo che è stato avvio fiducioso di questo nostro radiomessaggio a volere la pace e ad eliminare gli elementi che la ostacolano.
Briciole di Magistero.